Allora, come avete sentito già nel tempo di lode, stiamo lodando il Signore perché è la nostra rocca, la nostra fortezza, ed è la rocca e la pietra su cui Lui sta edificando la sua chiesa, la sua famiglia, il suo popolo. Abbiamo visto settimana scorsa come Dio lo ha fatto attraverso i doni e i ministeri degli apostoli e dei profeti che hanno rivelato il Nuovo Testamento. Quello è il fondamento sul quale la Chiesa si sta edificando. È il passato della Chiesa, che non è io chiesi, io chiedei. Il passato è quello che è successo della Chiesa. E quindi non si ripeterà oggi, nel senso che non servono ancora oggi apostoli, non servono ancora oggi quei profeti, perché le fondamenta già ci sono. Ricordate che la Chiesa è come una casa, e la casa si sta edificando. La Chiesa si sta edificando e non pensiamo affatto che dobbiamo buttare giù la casa e rifare le fondamenta. Al presente, così come quando l'Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini, ancora oggi il Signore sta edificando la Chiesa sul fondamento attraverso altri doni. E in particolare oggi da Efesini 11, la seconda parte, vedremo che questi doni sono evangelisti, pastori e dottori. Evangelisti, pastori e dottori. E vi voglio soltanto ricordare che questi doni sono stati dati da Dio alla Chiesa, versetto 12 del capitolo 4 di Efesini, per il perfezionamento dei santi. Perché vuole lavorare nei nostri cuori e vuole fare in modo che la Chiesa porti il lieto messaggio del Vangelo fino all'estremità della terra. Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Attraverso questi doni, perciò, Dio ha un piano per la Chiesa, un piano che ha riguardato il passato, un piano che riguarda oggi il presente, in vista di un piano che riguarda il futuro della Chiesa, quando la Chiesa si presenterà come la sposa di Cristo in cielo. Allora vorrei rileggere brevemente, vi invito ad alzarvi in piedi, Efesini 4, da 11 a 15, però poi ritorneremo di nuovo sempre sulla seconda parte del versetto 11. Ma tutto il brano ci fa capire il contesto di come il Signore ha un piano per la sua Chiesa. Efesini capitolo 4, versetto da 11 a 15. È Lui, Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, e questo l'abbiamo visto domenica scorsa, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, e lo vedremo oggi, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, questo è importante, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Amen. Potete accomodarvi, grazie. È chiaro l'obiettivo di Dio qual è per il futuro della Chiesa? Vuole che diventiamo uomini e donne che sempre di più riflettono il carattere di Cristo, perché conosciamo sempre di più chi è il nostro Signore e Salvatore e conosciamo sempre di più la Sua parola. E ci ricordiamo che è la sua parola che trasforma le nostre menti, è la sua parola che trasforma i nostri cuori ed è lo Spirito Santo che ci rende capaci di applicare la sua parola alle nostre vite. E allora come fa questa parola a progredire? Ancora oggi, al presente, come fa? Ecco qui che abbiamo i doni che Dio ha fatto alla Chiesa che riguardano il presente, ancora oggi. E sono gli evangelisti, vedete al versetto 11, ha dato altri alcuni come apostoli, altri come profeti, ed era il passato, altri come evangelisti, abbiamo un altro gruppo qui, gli evangelisti, e poi abbiamo un altro gruppo ancora, altri come pastori e dottori. Allora, l'evangelista è la persona che porta il Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia di Dio. E Dio, sin dalla creazione, dalla caduta dell'uomo nel peccato, ha iniziato a promettere una buona notizia. E cioè che la discendenza della donna di Eva avrebbe annientato il potere del peccato. E che ci sarebbe stata una redenzione per tutti gli uomini che avrebbero confidato in Lui. E questa buona notizia si è compiuta e si è realizzata quando Gesù è venuto in mezzo a noi, quando ha vissuto quella vita giusta che io e te non possiamo vivere, e quando si è sostituito sulla croce al posto di noi peccatori. Perché? Perché ha pagato la condanna che il peccato meritava. La morte di Cristo è il salario del peccato che Egli ha pagato al posto nostro. E questa buona notizia deve arrivare, ha detto Gesù, fino all'estremità della terra. Vi ricorderete quando, prima di lasciare i suoi discepoli in Atti capitolo 1, ha detto loro che sarebbero stati resi potenti, forti, per mezzo dello Spirito Santo, e che questo avrebbe resi capaci di portare la buona notizia del Vangelo da Gerusalemme alla Samaria, alla Galilea e fino all'estremità della terra. Ed ecco che per questo scopo Dio ha dato dei doni particolari, e lo vediamo molto bene nella storia della Chiesa, nel libro degli Atti per esempio, con gli evangelisti, che sono coloro che sono partiti per arrivare anche fino all'estremità della terra per portare il Vangelo. Allora, una prima cosa importante. Il Vangelo si inizia a portare partendo dalla propria casa, da Gerusalemme. Non serve partire se già non lo stai facendo qui. Quindi tu, anche se non ti senti un evangelista che è stato mandato dalla Chiesa per portare il Vangelo all'estremità della terra, tu hai lo stesso il dovere di condividere il Vangelo nella tua casa. L'Apostolo Paolo sentiva così forte questo senso del dovere che diceva: guai a me se non evangelizzo. Necessità me l'ha imposta, o anche l'amore di Dio mi costringe a condividere il Vangelo per gli altri. Quello che ho ricevuto io, così grande come il perdono dei peccati, come faccio a non raccontarlo agli altri? Quello che io ho ricevuto, che mi ha permesso di uscire fuori dalla strada larga che porta alla perdizione e di entrare nella strada che sì è stretta ma porta alla salvezza, è angusta ma porta alla salvezza, come faccio a non dirlo agli altri che stanno sulla strada larga? Però gli evangelisti in effetti hanno proprio un dono particolare da parte di Dio, vediamo nelle scritture, per essere pronti a lasciare tutto e partire, per portare il Vangelo lì dove ancora non è stato portato. Un esempio lo vediamo nel libro degli Atti, al capitolo 8, quando entra in scena Filippo. L'avevamo già visto la settimana scorsa Filippo. Infatti è definito l'evangelista. Nella sua casa a Cesarea, vi ricorderete domenica scorsa, viene raggiunto da Paolo e dai suoi collaboratori. E in Atti 8 Filippo, che era uno dei sette protodiaconi, potremmo dire così, della Chiesa di Gerusalemme, uno dei sette, è definito l'evangelista. E in effetti in Atti 8, 26-40, leggiamo per esempio, in Atti 8, scusatemi, da 4 a 13, leggiamo di come lui, lasciata Gerusalemme, andò a portare il messaggio del Vangelo nella Samaria. Perché lasciò Gerusalemme? In quel caso specifico non perché la Chiesa l'aveva mandato, ma perché c'era la persecuzione. Cioè Dio ha usato anche la persecuzione in Gerusalemme per far arrivare il Vangelo fuori, in Samaria o ad Antiochia. E poi da Antiochia sono partiti Paolo e i suoi collaboratori per arrivare fino all'estremità della terra. E Filippo è uno dei primi che vediamo, che lascia Gerusalemme, a Gerusalemme rimangono soltanto gli apostoli, e arriva a portare il Vangelo in Samaria. Ma non solo, Filippo lo ritroviamo sempre al capitolo 8 di Atti, dal versetto 26 al versetto 40, quando fu condotto dallo Spirito Santo a parlare a chi? Al ministro etiope. Un uomo che veniva da lontanissimo, che era stato a Gerusalemme e che tornava al suo paese e che mentre tornava al suo paese leggeva il rotolo del libro di Isaia e non lo capiva. E il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, manda Filippo per fargli capire che cosa stava leggendo in Isaia e come mai quel testo di Isaia, scritto 600 anni prima, parlasse del Vangelo, l'Evangelista. E voglio leggervi alcuni di quei versetti, però in questo caso lo facciamo da Isaia 53, è un po' più ampio rispetto a Atti che li cita. Isaia 53, versetto 6, 7 e poi 10 e 11. Sentite cosa stava leggendo il ministro etiope da Isaia 53. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Lo immaginate il ministro etiope che dice, ma cosa sta dicendo qua? Noi chi? Lui chi? Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì la bocca, non si ribellò. Versetto 10. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, sempre la stessa persona, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, versetto 11, vedrà la luce e sarà soddisfatto. E per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Questa profezia parlava del servo del Signore, del Messia che doveva venire, il cui sacrificio avrebbe eliminato, cancellato il peccato e la condanna del peccato e avrebbe soddisfatto la giustizia di Dio, del Signore. Ed è quello che leggiamo in Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figlio. È Dio che l'ha stroncato, è Dio che l'ha donato per te e per me, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Cioè non vada incontro al giudizio e alla morte eterna, che meritiamo per i nostri peccati, ma abbia vita eterna. E questa è la buona notizia che l'Evangelista deve portare. Questa è la buona notizia che Filippo ha spiegato al ministro etiope. Gli ha detto, se non capisci di chi sta parlando, te lo spiego io. Sta parlando di Gesù. Colui che è morto e colui che ha visto la luce perché è risorto, come era profetizzato. E penso che questa è la buona notizia che anche tu e io dobbiamo essere pronti a condividere con gli altri, senza timori di giudizio, con prontezza, cogliendo le occasioni, rispondendo come si deve a chi chiede conto della nostra fede e anche dimostrando che abbiamo fede in Cristo e viviamo secondo quella fede. Certo, nella storia della Chiesa ci sono stati evangelisti che avevano questo dono in modo spiccato. Paolo fu mandato dalla Chiesa di Antiochia a portare il Vangelo dappertutto. Però ad Antiochia saranno rimaste altre persone che condividevano il Vangelo anche loro, no? Ma Paolo è stato mandato perché riconoscevano in lui un dono spiccato di evangelista. E lo si è visto poi nel suo ministero, perché l'evangelista non solo porta il Vangelo alle persone, come appunto faceva Paolo, ma poi si ferma per formare la Chiesa, per istruire la Chiesa, in modo che poi vada avanti in maniera autonoma. E lui è pronto per ripartire. Questa è un po' la differenza sostanziale che vediamo al presente fra gli evangelisti e i pastori e dottori. Gli evangelisti sono quelli che sono usati da Dio per la fondazione delle chiese, forse per formare i pastori e dottori e poi ripartire. Invece i pastori e dottori sono quelli che rimangono nella chiesa, che vengono formati e rimangono nella chiesa per edificare i credenti che stanno lì, in quella chiesa locale. Paolo sintetizza così il suo ministero di evangelista in pochi versetti, in Romani 15, 19, 21. Romani 15, 19, 21, leggiamo che Paolo dice di sé: da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo laddove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, cioè su quello che veniva predicato da altri evangelisti. È come scritto: coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui, di Gesù, lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Uomini di Dio e anche donne di Dio vengono spinti ancora oggi dallo Spirito Santo per portare il Vangelo a chi ancora non l'ha ascoltato. E sono grato che la nostra Chiesa da sempre ha avuto un'anima missionaria, perché da sempre sono partiti, e grazie che Jonathan è ritornato pure, da sempre sono partiti i missionari dalla Chiesa per portare il Vangelo là dove c'era bisogno di questa luce di Cristo. Però, come dicevo, leggiamo anche Prima Pietro 3,5 per bilanciare le due cose. Se io non sto partendo, mandato dalla Chiesa come missionario per questo dono specifico e spiccato di evangelista, che non ho, cosa faccio? Prima Pietro 3,5 dice: siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto, avendo la coscienza pulita. 3,15, grazie. Sì, giusto. Versetto 16: ma fatelo con mansuetudine e rispetto, avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. In Prima Pietro, quindi 3, 15 e 16, vediamo che tutti sono chiamati da Dio a condividere la loro fede con un comportamento santo e con delle parole sante, condite con sale anche, ci dice la Scrittura. E la nostra Gerusalemme qual è? La nostra famiglia. Se siamo di Roma, Roma. Forse qualcuno ha le famiglie fuori. E anche lì puoi arrivare con il Vangelo. E dovresti gioire della salvezza ed essere usato da Dio per condividere il Vangelo con chi ti sta vicino. Anche sul posto di lavoro, anche con i vicini di casa, anche con gli amici di scuola. Noi siamo quella luce di Cristo e quel sale della terra che serve per poter portare ad altri il lieto messaggio della salvezza. E come veniamo istruiti? Perché dici: ma io non so come fare, ma quali versetti posso usare? Allora, innanzitutto inizia a usare la tua vita, trasformata per opera dello Spirito Santo. Ma quali versetti posso usare? sarà istruito nella Chiesa. Perché Dio non soltanto ha dato i doni di evangelisti, ma ha dato i doni di pastori e dottori per la formazione e l'istruzione dei credenti, dei santi, in modo che fossero pronti a portare il Vangelo ad altri con una vita santa e con delle parole sante. Questo gruppo di pastori e dottori preferisco racchiuderlo in un gruppo solo, prima di tutto perché quando uno fa, diciamo, cura pastorale, il pastore, quando cerca di nutrire il gregge, come fa il pastore, lo deve nutrire per forza con la parola di Dio, cioè deve insegnare e trasmettere quello che fa l'insegnante o il dottore, che è la parola di Dio. E poi perché anche nella grammatica, vedete, nel testo dice che il Signore ha dato altri come evangelisti e poi dice ha dato altri come pastori e dottori, li metti insieme. Non dice altri come pastori e altri come dottori, ma li mette vicino uno all'altro. Perciò sono convinto che questo ruolo di pastore, questo dono di pastore e dottore, siano strettamente collegati uno con l'altro. È chiaro che fra chi insegna, istruisce attraverso la parola di Dio, ci può essere qualcuno che ha un'indole, un carattere, un'attitudine più da pastore, più che comprende, più che sta vicino alle pecore, e uno che ha più di dottore, più che sta a casa a studiare, magari conosce le lingue originali, o magari istruisce in una scuola biblica. Però in entrambi i casi serve conoscenza della parola di Dio e istruzione della parola di Dio per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e l'edificazione del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Chi è che ha questi doni in maniera spiccata nella Chiesa? Dobbiamo andare a vedere nella Scrittura, perché nella Scrittura il pascere il gregge e l'insegnare è relegato ad un ministero ben specifico. Possiamo andare ad esempio in Tito, al capitolo 1, versetto 5. Scusate, prima di andare in Tito, capitolo 1, versetto 5, volevo dirvi una parentesi, o meglio, andiamo in Tito, capitolo 1, versetto 5, ma per dirvi una, per precisare una cosa. Il dono di istruzione, così come il dono di pastore e di insegnante, vediamo nella Scrittura che viene esercitato all'interno del ministero degli anziani e vescovi. Anziano e vescovo è una parola che sicuramente avete già sentito. Non sono due cose differenti. Cioè nella Chiesa non c'è il gruppo degli anziani e non c'è il gruppo dei vescovi. Nella Chiesa non c'è il sacerdote, il vescovo, il cardinale e il papa. Queste sono aggiunte che ha fatto l'uomo con la sua tradizione, che non è biblica. Nella Chiesa, secondo la Bibbia, ci sono gli anziani e vescovi, cioè sono la stessa cosa. Prima vi ho detto, andiamo a vedere in Tito, capitolo 1, versetto 5. Questo è un passo in cui si parla degli anziani, che sono anche vescovi. Paolo ha lasciato Tito a Creta perché metta ordine nella Chiesa e costituisca degli anziani. Ed ecco cosa gli dice. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani, vedete qual è il compito, in ogni città, secondo le mie istruzioni. Quindi gli dà delle qualifiche che devono avere questi anziani. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti è necessario, quindi di chi sta parlando, no? Degli anziani. È necessario che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio. Quindi usa la stessa parola, cioè la parola vescovo e la parola anziano nello stesso contesto per indicare lo stesso ruolo. E le stesse qualifiche degli anziani, di Tito capitolo 1, versetto 5, le ritroviamo nei vescovi di Prima Timoteo capitolo 3. Qual è la differenza di termini? Perché il ruolo è lo stesso. E quindi poi il ministero che si esercita è lo stesso, quello di pastore e insegnante, e ve lo farò vedere dalle scritture. Il termine anziano indica forse l'identità della persona. Nella cultura ebraica l'anziano era il capofamiglia, l'anziano era quello più saggio, era quello a cui si chiedevano i consigli, era quello riconosciuto come autorità. Anche al tempo di Gesù era così. Perciò nel Nuovo Testamento gli anziani esercitano il dono perciò di pastore e insegnante, essendo riconosciuti come le guide della Chiesa, coloro che sono in autorità nella Chiesa. Non sono il capo della Chiesa, perché il capo della Chiesa è solo Gesù. Sono i conduttori della Chiesa locale. Il vescovo, che fa le stesse cose, perché è la stessa tipo di persona, il vescovo però come parola indica di più non l'identità, ma il suo ruolo. Il suo ruolo principale, che è quello di sorvegliante. Controlla. Controlla che il gregge stia bene, in salute, e che segua il Signore Gesù con fedeltà. Quando Paolo mandò a chiamare gli anziani di Efeso in Atti 20-28, per salutarli, era il suo ultimo saluto, poi non li avrebbe più rivisti, c'è proprio scritto che mandò a chiamare gli anziani. E poi quando li vede gli dice, badate, cioè sorvegliate, la parola vescovo, a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi. Quindi vedete, è la stessa identica cosa. Per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. Ecco che gli anziani, trattino vescovi, hanno questo ruolo da svolgere all'interno della Chiesa. Perché? Perché sono stati equipaggiati da Dio attraverso un dono specifico di pastore e insegnante. Pastore e dottore. Dottore vuol dire insegnante, non il dottore, il medico. Pastore e insegnante. E ogni volta che nelle scritture noi ci rendiamo conto che ci sono gli anziani e i vescovi che ricevono istruzioni da Dio, queste istruzioni a cosa servono? Per pascere, pastore, e per insegnare, per istruire, dottore. Guardate, oltre a quello che abbiamo appena letto, in Atti 20, guardate in Prima Pietro, capitolo 5, Pietro scrive, esorto dunque gli anziani, al versetto 1, Prima Pietro 5, 1 e 2, esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, a che cosa le esorta? Versetto 2, pascete il gregge. Quindi fate i pastori, nutrite il gregge, pascete il gregge che è tra di voi e poi cos'altro? Sorvegliandolo, non per obbligo ma volenterosamente, secondo Dio. Perciò gli anziani vescovi sono coloro che esercitano il dono di pastori, perché devono nutrire il gregge. E poi andate anche in Prima Timoteo 5,17. Parlando degli anziani, Paolo scrive, gli anziani che tengono bene la presidenza, che è la conduzione della Chiesa, non è soltanto il tempo di lode, siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Perciò gli anziani vescovi, oltre ad avere il dono di pastore, hanno il dono di dottore o insegnante, perché devono insegnare e istruire la Chiesa. Poi Paolo aggiunge anche al versetto 18: infatti la scrittura dice, non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Per farci capire di che cosa sta parlando riguardo a questo doppio onore. Dio vorrebbe che gli insegnanti nella chiesa locale, che sono stati riconosciuti come anziani, siano sostenuti dalla chiesa. Noi nella Chiesa Berea, come anziani, da tempo abbiamo rinunciato a questo diritto. Anche Paolo lo ha fatto. Ma questo non vuol dire che allora gli anziani non sono degni di doppio onore. Non vuol dire che gli anziani non si affaticano, anzi, cari miei, per lavorare nel mondo, con un lavoro secolare, e per studiare e istruire la Chiesa attraverso la parola di Dio, questo costa tanta fatica agli anziani. E non voglio dirvelo per farvi sentire in colpa, voglio dirvelo perché lo comprendiate e siete vicino a noi in preghiera, per sostenerci in questa battaglia, perché è una battaglia, dalla quale tante volte noi come anziani usciamo sconfitti, perché vorremmo curare meglio la nostra famiglia, e vorremmo curare meglio la nostra chiesa locale, e vorremmo lavorare meglio al posto di lavoro, e vorremmo lavorare meglio per il Signore, e non ci riusciamo. È giusto che fatichiamo di più di tutti voi, ma è anche giusto che voi riconosciate l'autorità degli anziani che Dio vi ha messo e li onoriate. Io quando penso all'anziano, penso al pastore, no? Che prende le pecore e le porta in giro. Però il pastore deve sorvegliare le pecore mentre mangiano, ma non ha piantato l'erba e non ha cercato di instradare l'acqua attraverso dighe in modo che si creasse una zona di acqua calma e la pecora potesse andare là a bere con calma e mangiare con calma ed essere nutrita, giusto? Invece i vostri anziani devono anche fare quello. Devono studiare la parola, devono seminare la parola di Dio nei vostri cuori. E poi si devono incontrare con voi per capire quali sono i sassi, le pietre che ostacolano al seme della parola di Dio di portare frutto, quali sono le spine che soffocano la parola di Dio, che non fa crescere la pianta. Ed è una grande fatica. E perché lo fanno? Lo fanno per il Signore. Lo fanno perché sono responsabili davanti a Dio del dono che hanno ricevuto di pastore e di dottore e lo devono mettere al servizio della Chiesa attraverso il ministero di anziano e vescovo. Per tutti questi versetti che vi ho letto stamattina, sono convinto dalla parola di Dio che il dono di pastore e dottore si debba esercitare nella Chiesa attraverso il ministero degli anziani, / vescovi. Certo, ci possono essere altre circostanze in cui gli anziani delegano l'istruzione e l'insegnamento, sorvegliando però dall'alto quello che viene insegnato nella Chiesa. E noi lo facciamo. Quando le donne si incontrano tra di loro, ci sono delle sorelle delegate all'insegnamento. Quello che stanno facendo è una circostanza specifica, non riguarda la conduzione della Chiesa, non riguarda l'insegnamento durante la predicazione, durante il culto o durante la lode e l'adorazione. E viene fatto comunque sotto il controllo degli anziani. La stessa cosa negli studi per le case. Non lo fanno tutti gli anziani. Gli anziani delegano e sorvegliano. E chi lo fa poi deve render conto agli anziani. La stessa cosa per le scuole domenicali. Perché? Perché tutto questo serve per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo. Io spero che voi questa mattina ne siate convinti, che non sono doni che hanno tutti, vi ricordate l'esempio della Chiesa come un corpo? Non sono tutto orecchio, non sono tutto occhio, non sono doni che hanno tutti, ma va bene così. Perché? Perché nel corpo tutti servono e ognuno deve avere la sua funzione. Il tempo è quasi finito, quindi mi fermo qui, ma solo una precisazione. C'avevo altre 4 pagine per farvi vedere dalle scritture che il dono di insegnamento e di, quindi, pastore e dottore, che viene soprattutto svolta all'interno del ministero degli anziani, è riservata agli uomini. Dio non l'ha dato alle donne. La conduzione della Chiesa, l'insegnamento sistematico della Scrittura, questo ruolo di sorvegliante, questo ruolo di capo famiglia, è riservato agli uomini e non alle donne. E mi dispiace che ci sono chiese che travisano le Scritture e impongono alle donne un peso che non è per loro. Dio ne fa proprio una questione di creazione, cioè ha creato la donna e l'uomo in un modo completamente diverso. Non che la donna non sia capace di farlo. Quando io ero un giovane credente, Maria Teresa mi poteva insegnare tutta la Bibbia, dall'A alla Z, ma ha lasciato agli anziani di farlo. Nella parola di Dio vediamo che Dio vuole proteggere in un modo specifico la donna per come l'ha creata. E non è una sua responsabilità, cioè non se lo deve prendere sulle sue spalle, anche se volesse farlo e potesse farlo, non deve prendersi sulle sue spalle la conduzione della Chiesa e l'insegnamento delle Scritture alla Chiesa. E infatti ho letto di alcune storie non facili per chi parte come donna, come missionaria, come evangelista. Perché poi quando si forma una Chiesa, chi è che le istruisce la Chiesa? Quando magari lei è l'unica persona veramente matura e formata. E non è semplice, perché non si può, per circostanze più o meno avverse, bypassare la parola di Dio, far finta di niente. Pietro ci dice che la donna è come un vaso delicato. Quando parla ai mariti, dice: amate le vostre mogli come un vaso delicato. Forse qualche donna qua oggi è più forte, forse qualche donna qua oggi è un po' più fragile, ma dal punto di vista emotivo, credetemi, Dio dice che siete più delicate dei maschi. Quindi le cose che vi rendono così sensibili vi rendono anche così vulnerabili. E a noi maschi le cose che ci rendono così superficiali ci rendono anche più resistenti. Più resistenti alle critiche, più resistenti agli attacchi, più resistenti al desiderio di travisare la parola di Dio e dire: no, vabbè, questa non la consideriamo, questa cosa, non mi piace questo insegnamento. Dio ne fa proprio una questione di creazione. E Paolo lo spiega dicendo che quando Dio creò l'uomo e la donna, è l'uomo che fu creato per primo, la donna come sostegno, e che non fu l'uomo ad essere ingannato, ma la donna. Perciò capiamo qual è il principio e vogliamo essere fedeli al Signore, continuando a esercitare il dono di pastore e dottore all'interno della Chiesa attraverso il ministero degli anziani / vescovi, o sotto la supervisione degli anziani e vescovi, che si devono prendere sulle proprie spalle la responsabilità che ne deriva. Con oggi abbiamo completato perciò un'ampia panoramica sui doni che Dio ha fatto alla Chiesa per quanto riguarda l'insegnamento, la parola. Abbiamo visto il passato, abbiamo visto il presente. Non finisce qua. Ci sono anche altri doni che Pietro definisce di servizio, che non questa domenica che viene, ma la prossima ancora, continueremo a vedere insieme. E tutto questo con l'obiettivo di guardare al piano di Dio per la Chiesa, passato, presente e futuro. Futuro. Perché questa è la nostra speranza. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo oggi per la tua parola, ti ringraziamo perché l'hai seminata, l'hai piantata nei nostri cuori. Ti prego per chi ancora non è di Cristo oggi, non l'ha ricevuto nel cuore come il Signore e Salvatore, che tu possa convincerlo, convincerla di peccato, di giudizio, di giustizia, che il tuo Spirito Santo possa agire mediante la tua parola nei cuori dove noi non possiamo agire, affinché ci sia ravvedimento, affinché tu possa donare ancora oggi salvezza, perché al presente tu ancora edifichi la tua Chiesa, al presente ancora tu fai grazia, e noi ti lodiamo e ti ringraziamo per la tua misericordia, la tua pazienza, nel nome di Cristo. Amen.